Dopo la riapertura a metà maggio della locanda, riparte anche il programma culturale del Dazio Grande di Rodi Fiesso e lo fa oggi alle 18 con una presentazione libraria che vede insieme alla giornalista Tiziana Mona protagonista di un incontro dal titolo Tremate, tremate, le streghe son tornate, il nostro primo ospite di oggi. Jerry Mottis, benvenuto e buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Jerry Mottis, autore del romanzo a cavallo tra realtà e finzione intitolato Terra bruciata, le streghe, il boia e il diavolo, un bel libro uscito per l'editore Gabriele Capelli nel 2017. La storia che racconta è ambientata tra la Val Calanca e la Mesolcina all'inizio del 1600 e il protagonista di queste pagine è un boia. Jerry Mottis, insegnante di italiano e storia, ma anche un collega, una voce radiofonica probabilmente familiare soprattutto agli ascoltatori di Rete 1, dato che si occupa della consulenza linguistica, rispondendo a dubbi e dando consigli che riguardano l'italiano. Con lui c'è anche il, possiamo dire, mitico professor Patota.
Assolutamente mitico, sì. Ormai da alcune stagioni.
Jerry, direi di darci del tu. Tremate, tremate, le streghe sono tornate, anche uno di quegli slogan che ci portano alla mente il 68 e la contestazione giovanile alla società di allora e appunto ad essa legata. Che cosa lega, secondo te, la figura della strega all'emancipazione femminile e appunto al 68?
Sì, effettivamente questa è una domanda molto pertinente. Il titolo della manifestazione, della presentazione di questa sera, appunto, è stato scelto da Tiziana Mona, che modererà appunto la serata, e quindi non dal sottoscritto, però sicuramente è un taglio prospettiva storica nei confronti delle donne, proprio perché è stato appunto lanciato nel 68, come ben ricordavi. E effettivamente, se noi pensiamo alle donne nella storia, a quello che hanno passato, noi dobbiamo andare molto indietro nel tempo e sappiamo che c'è stata una massiccia persecuzione femminile, proprio intitolata Caccia alle streghe, e questa persecuzione andava proprio a colpire, diciamo, il femminile, e siamo in un'epoca, diciamo, post-rinascimentale e pre-illuminista. Delle donne dobbiamo assolutamente parlare, ormai tutto il Medioevo e poi dal Rinascimento fino al Settecento, fino all'epoca della ragione, diciamo così, appunto le donne sono state colpite in quanto portatrici di una saggezza anche popolare che proveniva dal paganesimo e che ovviamente la Chiesa poi cattolica in qualche modo ha cercato di frenare. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Sì, effettivamente è azzeccata come affermazione, proprio per il fatto che alcuni storici anche oggi sono assolutamente concordi su questo. Il 600, ma anche poi il 700, rappresentano uno dei primi tentativi di ribellione sociale proprio dal punto di vista femminile o femminista, nei confronti proprio del potere precostituito, quello maschile. Se pensiamo a tutti gli ambiti lavorativi, dalla chiesa, alla giurisprudenza, alla medicina, eccetera, erano ovviamente appannaggio dei maschi, e quindi in qualche modo appunto il potere femminile cercava di trovare il proprio spazio, ma i tempi non erano ancora maturi per una, diciamo così, ribellione sociale.
La stregoneria, che coincide come diciamo con la prima ribellione sociale della donna, il Dazio Grande si trova a Rodi Fiesso in Valle Leventina. Il tuo libro, lo ricordavo all'inizio, ruota attorno a quattro processi realmente avvenuti nel Grigione italiano, ma anche la Leventina è una valle che ha, oltre a delle leggende, degli episodi puntuali di stregoneria che sono documentati storicamente.
Sì, certo, infatti io posso parlare benissimo della Valle Mesolcina, mi sono dedicato al lavoro, alla ricerca di archivio proprio negli archivi diciamo comunali, gli archivi di circolo e gli archivi a Marca di Mesocco. Però cosa ho trovato? Ho trovato appunto una serie di processi dai 200 ai 300 circa, che sono rappresentativi di una lunga serie di processi che si tennero un po' su tutto l'arco alpino, in tutte le nostre valli, ovviamente anche nella Valle Leventina, che conosco un po' meno. Però è vero che se andiamo un attimo a scartabellare anche i dati relativi ai processi in Leventina, noi sappiamo con certezza che nell'archivio cantonale di Bellinzona sono stati catalogati 257 processi provenienti appunto dalla Valle Leventina, per un totale quasi di 2000 pagine di materiali, pensate un po', più 24 processi inediti che provengono da un fondo privato, cioè dell'archivio storico di Milano. Quindi noi abbiamo in totale per la Leventina 281 processi dell'epoca tra il 1610 e il 1687, quindi quasi 80 anni. E tutti questi appunto sono stati, tra virgolette, celebrati dal tribunale locale, che era il tribunale di Faido, e questa sera non saremo molto lontani appunto da Faido. Possiamo dire che la Valle Leventina sottostava, diciamo, religiosamente alla diocesi di Milano, e politicamente invece la particolarità è che sottostava invece alla signoria del Canton Uri. Ecco, la Mesolcina invece ha una situazione un po' diversa, perché era una valle ormai libera dal 1549, dopo la partenza dei signori Trivulzio, e quindi si gestiva autonomamente e sottostava però al regno delle Tre Leghe, e religiosamente invece sotto la diocesi di Coira, quindi una situazione un po' diversa. Però se noi osserviamo i processi, gli atti dei processi, notiamo moltissime analogia tra i processi leventinesi, mesolcinesi, ma anche nelle altre valli, la Verzasca, la Val di Blegno, eccetera eccetera.
E a rimanere, ad esserci familiari, ci sono le carte di cui tu parlavi, sulle quali ti sei documentato. Ad esserci familiari sono i luoghi, spesso anche gli edifici in cui questo tipo di barbarie, di torture, di ingiustizie, perché di questo stiamo parlando, venivano consumate.
Sì, assolutamente, proprio per questo motivo che io ho deciso di scrivere questo libro, Terra Bruciata, che da un lato è un romanzo storico, quindi a cavallo un po' tra realtà e fantasia. Quindi da un lato abbiamo i processi, che tu bene hai ricordato, quindi quattro processi che si svolsero realmente tra il 1612 e il 1616, che sono reali, sono documentati, e abbiamo anche un territorio reale e realistico. E se noi osserviamo la Mesolcina, dal castello di Mesocco fino a San Vittorio, fino a Orveredo, nella zona in campagna dove c'è la Cappella del Paltan, così chiamata, e la zona dei Tre Pilastri, dove appunto si tenevano le esecuzioni capitali, è un territorio che ancora oggi ci parla. Per la verità non ci parla più tanto, perché le nuove generazioni non conoscono bene, non sono così attaccati magari al territorio e non conoscono bene la storia locale. Quindi era anche un modo appunto per riappropriarsi un po' di queste nostre radici ed indagare anche il nostro passato, diciamo pure un passato buio, sanguinario, superstizioso, legato a false credenze e a leggi anche arbitrarie, questo va anche detto.
E pensando alla caccia alle streghe come fenomeno, visto che tu parlavi dell'oggi, tornando proprio al presente, c'è qualcosa che ti ricorda quel clima e i metodi sommari di quel tipo di giustizia?
Ma sì, allora innanzitutto possiamo dire questo: la stregoneria è sempre esistita dall'epoca diciamo del Neolitico, della preistoria, fino ad oggi, quindi non è mai sparita, quindi qualcosa rimane, è sopravvissuto anche a queste grandi persecuzioni. Nel Medioevo appunto, ma soprattutto nel 1500 e 1600, le regole cambiarono, furono veramente colpite massicciamente tutti questi gruppi sociali legati alla stregoneria, che in fondo erano legati alla medicina tradizionale popolare pagana. Oggi in fondo la stregoneria è riemersa, sta rifiorendo, proprio perché tale persecuzione non esiste più. Quindi dal punto di vista legale, chiunque oggi manipoli le erbe, le bacche, anche tossiche, insomma, è visto magari con un po' di sospetto, ma non rischia più nulla, magari un'ammenda, una multa, e nulla di più, un'ammonizione. Quindi sta rifiorendo un neopaganesimo, e dal mio punto di vista è anche positivo, perché si ritorna insomma in contatto diretto con i poteri tra virgolette magici della natura. Però se pensiamo a un altro ambito interessante, che è l'ambito oggi delle nuove tecnologie, noi possiamo sicuramente trovare dei parallelismi, perché la caccia alle streghe non è finita oggi, anzi io direi che si è proprio trasmessa, o si è trasposta su questi mezzi, sui social network. Infatti è sufficiente oggi una voce non documentata, senza prove, senza nulla, per già condannare online qualcuno. E in questo senso vi è un parallelismo interessante con 1600. Infatti nel 1500 e 1600 vigeva unicamente la presunzione di colpevolezza. Le leggi locali dicevano che se vi erano tre testimoni che additavano una strega per dei comportamenti, diciamo, sospetti, lei di principio era colpevole, quindi senza prove. Stava poi a lei dimostrare la sua innocenza, spesso nei processi e sotto tortura. Quindi vedete che il meccanismo era abbastanza macabro. Oggi sui social a me sembra che accade un po' la stessa cosa, quindi non esiste più, diciamo, un tribunale mediatore. Se qualcuno addita qualcun altro, e generalmente dagli strati bassi della popolazione, perché così avveniva nel 1500 e 1600, ma anche in tutto il Medioevo, queste persone indicate o additate sono colpevoli, quindi senza processo. Avviene anche in certe televisioni private, no? Che si facciano dei processi che non sono dei processi, si scagliano unicamente delle accuse senza alcuna prova. e la povera persona che si trova di fronte a questa, diciamo, tribunale popolare, che non è ovviamente, che è arbitrario, diciamo così, deve difendersi anche in modo molto complesso e a volte non riesce a sfuggire a tra virgolette, la forca pubblica.
Una caccia alle streghe, rimanendo ancorati alla storia, che era uno strumento politico, probabilmente lo anche oggi, quella legata ai social, uno strumento politico e una giustizia che serviva ai casati più influenti per fare, e qui mi riallaccio al titolo del tuo libro, terra bruciata dei propri nemici. Secondo te, tornando al punto di partenza, cioè alla strega, qual è il segreto del fascino di questa figura della strega, della stria, che resiste e rimane attuale?
E resiste e rimane attuale proprio perché innanzitutto storicamente ancora molto vi è da dire e da conoscere su questa epoca un po' buia. Per la verità ci hanno insegnato a scuola che il Medioevo è un'epoca buia, mentre ci hanno trasmesso un Rinascimento invece molto florido, molto luminoso. Per la verità le cose stanno in modo un po' diverso. L'apice della caccia alle streghe noi appunto lo identifichiamo all'inizio del 1600, per tutto il 1600 fino all'inizio del 1700, quindi storicamente vi è ancora molto lavoro da fare. Però poi è chiaro, parlare di streghe, di stregonerie significa parlare di pratiche magiche, di rituali, tramite, e non dobbiamo dimenticare, anche l'intervento del diavolo, no? Questa figura anche un po' superstiziosa, un po' particolare, demoniaca, potente, il nemico numero uno della Chiesa. In fondo le streghe cosa facevano? Tenevano queste pratiche magiche, questi riti, con lo scopo, ad esempio, non so, di conoscere il futuro, di praticare degli incantesimi, dei sortilegi, oppure dicevano di possedere la capacità di dominare gli agenti atmosferici, no? O di compiere dei malefici contro le persone, gli animali, le bestie, le piante, eccetera. Quindi vi è un lato magico, misterioso, enigmatico attorno a questa figura che non è chiara. Avevano veramente tutte queste capacità paranormali che in qualche modo avevano ereditato dal diavolo adorandolo? Ecco, vi è molto mistero, ma vi è anche un po' di fascino, un fascino quasi morboso nei confronti di queste superstizioni legate al sovrannaturale. A tutti noi piacerebbe poter dominare magari gli agenti atmosferici, credo, no? Scatenare magari una tempesta, una grandinata, oppure far venire il sole quando piove da una settimana, chissà.
Ecco, forse in questo caso, in questo periodo, il contrario, ma di tutto questo si parlerà questa sera a partire dalle 18, lo ricordo per l'ultima volta, al Dazio Grande di Rodi Fiesso, ospite Gerry Mottis, autore di Terra Bruciata, e Tiziana Mona, un incontro incentrato sulle leggende che riguardano le streghe della Leventina. Dopo l'incontro seguirà innanzitutto un aperitivo offerto, e poi però ci sarà anche la possibilità, per chi lo volesse, di cenare nella locanda con un menù, tra l'altro a sorpresa, legato proprio al tema, quindi alle streghe. Chissà che cosa si mangerà, vi lascio scoprirlo magari appunto raggiungendo il Dazio Grande. Io a questo punto ringrazio Gerry Mottis per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata e vi aspettiamo questa sera.